abbiamo cambiato un po' l'ordine delle presentazioni. Comincerò io dando cercando di dare uno sguardo un po' ampio al dibattito che sta avvenendo in Italia sulla riforma della scuola. Cercheremo di vedere brevemente in quali settori, in una prospettiva comparata, l'Italia presenta delle situazioni di difficoltà e così introdurremo dei temi che poi verranno sviluppati meglio dai relatori successivi. In particolare dirò alcune cose sugli aspetti della valutazione, sugli aspetti del rapporto tra istruzione e mondo del lavoro e sulla situazione delle politiche per l'inclusione scolastica e le competenze di base. Allora, partiamo da uno dei punti, diciamo anche che ha attirato maggiori critiche, maggiori discussioni dell'attuale riforma: l'introduzione del principio della valutazione dei docenti. Allora, senza entrare nel merito di quello che viene proposto in Italia, qual è la situazione generale in Europa? Allora, vediamo che una forma di valutazione formalizzata dei docenti esiste praticamente in tutti i sistemi scolastici europei, con le uniche due eccezioni della Scozia e della Finlandia. Sono due paesi che comunque hanno dei sistemi un po' particolari, perché la Scozia ha un sistema molto sviluppato e molto forte di valutazione delle scuole, e la Finlandia invece è un sistema dove c'è una selezione fortissima all'ingresso per i futuri docenti. Quindi, diciamo, la valutazione viene portata soprattutto sulla prima parte della carriera dei docenti. Un'altra delle cose che vediamo a livello europeo è che nella maggior parte dei paesi la responsabilità per la valutazione dei docenti, che avvenga annualmente, che avvenga in occasione di passaggi di carriera, in occasione di possibili scatti di stipendio, è prevalentemente responsabilità del dirigente scolastico. In molti paesi però non ci si ferma qui. La valutazione dei docenti è un processo più complesso, che prevede anche l'intervento di ulteriori attori. Spesso si tratta di ispettori esterni. In certi casi c'è anche un processo di autovalutazione degli insegnanti che precede il momento di valutazione vero e proprio. Quindi questi sono un po' brevemente i tre messaggi chiave che possiamo dare guardando quello che succede in Europa. Se passiamo dalla valutazione dei docenti alla valutazione delle scuole, questo grafico ci fa vedere in quali paesi esiste una forma di valutazione esterna delle scuole. Sono i paesi indicati in blu. I paesi invece con le righe verticali bianche e nere sono i paesi in cui non esiste. Poi vedete che un paese come l'Italia, questa coloratura con righe diagonali, ovviamente qui ci riferiamo al periodo 2013-2014, quindi prima della entrata in vigore del Sistema Nazionale di Valutazione, che come sapete è partito con questo anno scolastico, e quindi viene indicato come paese dove esistono dei progetti pilota. Ci si riferisce all'esperienza di Vales e valutazione e miglioramento. Quindi anche qui vediamo che una forma di valutazione esterna delle scuole è l'approccio comune nella grande maggioranza dei paesi europei. Anche qui con varie forme di intensità diverse, diversi attori che possono essere coinvolti, diverse procedure, ma comunque questo principio è ben stabilito quasi ovunque nel nostro continente. Un altro aspetto controverso comunque della riforma è il terzo aspetto della valutazione. Abbiamo valutazione docenti, scuole, valutazione dei dirigenti scolastici. Qui il quadro è molto variegato, però quello che possiamo dire in base all'esperienza internazionale è che maggiore il grado di autonomia e quindi di potere, diciamo in parole semplici, che viene dato al dirigente scolastico, più forte deve essere il sistema di valutazione del dirigente scolastico. Cioè l'autonomia deve essere sempre accompagnata da forme di responsabilizzazione, quella che in inglese chiamiamo accountability. Autonomia senza responsabilizzazione normalmente non porta a risultati positivi. Quindi questo è un altro messaggio che possiamo dare in una prospettiva internazionale. Veniamo adesso all'aspetto del raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro. Questo è un grafico che mi piace sempre far vedere perché mi sembra che dia dei messaggi molto, molto forti. Allora, quando parliamo a livello, diciamo, con un linguaggio giornalistico di spread tra Italia e Germania, di solito parliamo dei titoli di Stato. Esiste anche uno spread di tipo educativo, che vediamo bene con questi numeri. Che cosa facciamo vedere qui? Vediamo in quali categorie, in base alla presenza sul mercato del lavoro e alla presenza nel settore dell'istruzione, dove si trovano i ragazzi dell'età tra i 15 e i 29 anni. Quindi ci sono quattro categorie possibili: o studiano a tempo pieno, o sono allo stesso tempo inseriti nel mondo del lavoro, lavorano e studiano, oppure lavorano a tempo pieno, oppure sono giovani che non studiano né lavorano, che vengono normalmente identificati con l'acronimo inglese di NEET, Not in Education, Employment or Training. Allora, qual è la situazione dell'Italia confrontata con gli altri paesi, in particolare con la Germania? Allora, la percentuale di ragazzi che studia e lavora al tempo stesso è molto molto bassa. Come vedete siamo meno del 4%, in Germania siamo al 22%. E anche nella media europea siamo intorno al 14%. E invece è molto alta la percentuale di giovani che non studiano né lavorano. Siamo più di un quarto della popolazione, siamo al 26%, contro per esempio meno del 9% in Germania e una media europea attorno al 15%. Quindi questo ci fa capire che esistono dei problemi di collegamento tra l'istruzione e il mondo del lavoro. Nessun problema. Di collegamento tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro in Italia. Come mai quella percentuale, per esempio, di giovani che studiano e lavorano allo stesso tempo in Germania è così elevato? Chiaramente perché esiste un sistema duale che si è basato sull'apprendistato. Simile è la situazione della Francia e della Gran Bretagna. Persino la Spagna, che non ha ancora un sistema di formazione professionale così sviluppato, ha comunque una maggiore percentuale di giovani in questa condizione rispetto all'Italia. Se abbiamo guardato adesso prima l'aspetto, diciamo, dello sbocco economico dell'istruzione legato al mercato del lavoro, guardiamo adesso l'aspetto più di tipo sociale, quindi legato all'inclusione. Questo grafico facciamo vedere qual è il tasso di abbandono scolastico precoce in Italia, diviso anche tra chi è cittadino italiano e chi invece è cittadino straniero. Allora, intanto che cosa misuriamo? L'abbandono scolastico si può misurare in tanti modi. A livello europeo noi usiamo come indicatore la percentuale di ragazzi tra i 18 e i 24 anni che ha abbandonato gli studi e possiede al massimo un diploma di scuola media inferiore. Quindi in Italia siamo al 15% della popolazione contro una media europea dell'11%. Quello che è interessante notare però come sia diversa questa percentuale in base alla cittadinanza. Cioè i ragazzi stranieri hanno un tasso di abbandono scolastico molto più elevato dei ragazzi con la cittadinanza italiana. Allora, come vediamo, è un fenomeno a livello europeo, vedete dalle barre blu. Quello che si nota dell'Italia è che però questa differenza è ancora più forte. Quindi il messaggio che possiamo ricavare è che occorre pensare seriamente come promuovere l'inclusione degli alunni con cittadinanza straniera. Giusto per darvi qualche indicazione, all'inizio degli anni 2000 il 2% della popolazione studentesca era non italiana, adesso siamo al 9%, quindi c'è stata una crescita molto forte, con anche qui forte differenze regionali. Abbiamo delle regioni, per esempio l'Emilia-Romagna, dove siamo attorno al 15%, percentuali simili anche in Lombardia. Quindi si tratta veramente di una sfida che il sistema scolastico italiano deve affrontare. Collegato all'aspetto dell'inclusione c'è l'aspetto delle competenze di base. Allora, penso che tutti voi conosciate gli studi che l'OCSE fa ogni 3 anni, i test PISA. Che cosa misurano? Misurano i livelli di competenze di base. Spesso nel linguaggio giornalistico o nel dibattito politico si dice misurano la qualità del sistema di istruzione. Allora, non è esatto. Misurano una componente, che è una componente fondamentale. perché se non si hanno competenze di base vuol dire che il sistema sta fallendo. Però non sono gli unici indicatori che possono misurare la qualità di un sistema di istruzione, quindi il messaggio è quali sono le competenze di base, non necessariamente qual è la qualità globale di un sistema di istruzione. E le tre competenze che vengono abitualmente misurate sono la capacità di lettura, le competenze matematiche e le competenze scientifiche. In questo grafico vediamo per semplicità le competenze in lettura e le competenze in matematica, ma il quadro che uscirebbe dalle competenze scientifiche molto simile. Allora, che cosa vediamo? Vediamo che la performance media dell'Italia è leggermente inferiore a quella della media dell'OCSE. Allora, se guardiamo in una prospettiva storica, l'Italia ha avuto dei miglioramenti a partire dal 2006, soprattutto nelle regioni del sud e concentrati nel periodo 2006-2009, quindi il divario rispetto alla media degli altri paesi avanzati si è ridotto. Però la media italiana nasconde una serie di differenze fortissime a livello territoriale. Per i paesi per i quali esistono dei dati a livello regionale o macro regionale, l'Italia è il paese con i divari maggiori. Per darvi, nel grafico si vede chiaramente, i risultati migliori sono al nord-ovest e al nord-est, poi si scende centro, sud, e dove intendiamo sud e isole è una macro regione che comprende Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata, mentre sud invece sono le altre regioni del Mezzogiorno. Per darvi un esempio meno arido magari dei semplici numeri, che cosa significa questo? Significa che le regioni che hanno i risultati migliori in matematica, che sono la provincia autonoma di Trento, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, sono ai livelli dell'Olanda, quindi dell'eccellenza europea. La regione con i risultati peggiori, che è la Calabria, in un'ideale classifica si trova tra la Thailandia e il Kazakistan. Tutto questo all'interno di un unico paese e di un unico sistema scolastico, perché a differenza di altri paesi il sistema scolastico di base in Italia è competenza centrale, quindi non esistono diversi sistemi regionali come possono esistere in paesi come la Germania. Quindi questo è un altro messaggio di un'altra sfida forte per il sistema di istruzione italiano, come riuscire a colmare i divari territoriali. E, oltre alle competenze di base, una novità del test PISA del 2012 è stata introdurre anche un modulo per testare il livello di alfabetizzazione finanziaria, quindi diciamo semplicemente le competenze economico-finanziarie degli studenti di 15 anni. Allora, i risultati dell'Italia sono stati molto negativi. Mi piace sottolineare questo punto perché, magari ne parlerà dopo la professoressa Ugolini forse, una delle materie che la riforma vuole rafforzare o introdurre a certi livelli scolastici è anche lo studio dell'economia insieme ad altre discipline. Questo credo che sia un punto chiave, adesso non soltanto perché, come spesso veniamo accusati noi delle istituzioni internazionali, abbiamo una visione legata all'aspetto economico dell'istruzione. Non è questo. E la capacità di avere un certo grado di alfabetizzazione economica finanziaria è una delle competenze chiave per poter vivere in una società del XXI secolo. Significa la capacità di poter capire che cosa si fa quando si è a contatto con la propria banca, quando bisogna prendere delle decisioni di investimento, un mutuo per la casa. Ecco, molti italiani non sono in grado di capire veramente quello che stanno facendo. Allora, questo ha delle ripercussioni che vanno al di là del puro aspetto economico, arrivano a condizionare la vita quotidiana delle persone. Quindi questa è un'altra delle aree dove sicuramente c'è un ampio margine per intervento all'interno del sistema di istruzione italiana. Io mi fermo qui e lascio adesso continuare gli altri relatori.